eroi di David Bowie aprono la terza ora qui con noi, quella di Storie Volontarie.
Storie Volontarie.
Storie Volontarie.
Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Che storia!
E che storia le storie volontarie. Come ogni mercoledì siamo insieme per raccontare storie di volontariato, ma non solo, specialmente oggi ci sposteremo un po' anche su altri terreni e territori. Benvenuti ai nostri ospiti, a cominciare dal consueto ospite di CSV Trentino, Andreas Fernandez. Ciao, benvenuto.
Ciao Michelangelo, grazie.
Sei
buon pomeriggio
rauco,
a tutti e a tutti.
C'hai il mal di gola?
No, in realtà no, devo forse
emozionare.
No, neanche. Vabbè, sono contento di avere qua Sara, però devo tossire forte, ma il radio non suona bene.
Guarda, ti muto il microfono così puoi farlo. Sei pronto? Vai,
vai.
Tossisci. Bravo, non si è sentito niente.
Perfetto.
Benvenuta Sara Segantin. Io ti ho presentata nei nostri social, dove siamo già in diretta, come attivista, scrittrice, autrice, e poi tutto il resto ce lo diciamo.
Quante
adesso.
Quante cose, alti troppo le aspettative.
Bisogna essere un po' alti, perché noi siamo un programma, una rubrica soprattutto che punta in alto, Andrea Scaro.
Non si può fare altro, non si
brava,
può fare diverso.
Brava, brava. Eroi, non eroi, i non eroi che possono essere anche i volontari non eroi. We Can Be Heroes cantava David Bowie poco fa, e qui prendiamo il titolo della puntata di oggi anche da un bel libro che ha scritto Sara Segantin.
Sì, fra l'altro la retorica dell'eroe nel volontariato è qualcosa sempre da analizzare, no?
Direi.
Abbiamo un progetto noi con i bambini delle elementari che si chiama Supereroi Reali, però, perché vogliamo dimostrare che sono le persone comuni, no? Quindi c'è questa retorica. Il libro di Sara chiaramente è interessante perché va in questa direzione, che dice non siamo eroi.
No.
E quindi sarebbe bello anche capire cosa vuol dire questa cosa. Comunque Sara l'abbiamo conosciuta col CSV grazie a Bigliez, il progetto di cui abbiamo parlato qua già un paio di volte, quindi volontariato giovanile, e abbiamo voluto farla parlare con le ragazze e i ragazzi per raccontarle un po' di lei e anche per trasmettere un po' la carica, perché Sara comunque è una persona molto attiva, cioè ti reputi un attivista, giusto?
Attivista, attivo è tutto ciò che è contrario di passività, di non fare, di non scegliere, di non agire, quindi senz'altro mi reputo parte di quello che è il cambiamento, volente o nolente.
E in che termini? Perché tu alla fine, se non sbaglio, ti sei attivata principalmente rispetto a questioni legate alla giustizia climatica, no? E hai fatto parte di un grande movimento che conosciamo tutti, Fridays for Future, e poi sei arrivata invece a lavorare in qualche modo anche in quest'ambito. Ci racconti un po' questa cosa?
Certo, anzi è tutta parte di un percorso, perché quando si parla di attivismo si parla di tutte le sfere della vita, veramente, non solo di quelle tradizionalmente intese, ma del rendersi partecipi dalla scuola al lavoro, alla famiglia, a tutto ciò che ci rende veramente esseri umani, del nostro ruolo nel mondo e anche di inventarcelo. Quindi sono sicuramente scesa in piazza in occasione delle grandi manifestazioni per il clima. Ho lavorato tanto sul territorio, nella mia Val di Fiemme, poi a Trieste dove ho studiato, negli Stati Uniti, e girando anche il mondo con il volontariato. E adesso ci lavoro attraverso le rubriche, le interviste e i servizi che faccio per Gheo, per Rai 3. Ci lavoro scrivendo romanzi, che sono la mia passione, che toccano questi temi anche su linee diverse, quindi la testa e il cuore, no? Come dico sempre. Il morale della favola, quello che forse unisce tutto, sono le storie, no? Le storie vissute, le storie raccontate, le storie ascoltate, che sono quelle che ci danno la forza poi di pensare, e pensare vuol dire costruire il mondo, vuol dire raccontarlo, vuol dire agirlo.
Noi un po' lo facciamo con storie volontarie, no?
Beh, ci proviamo, nel senso sì,
facciamo
il nostro piccolo, raccontando delle storie, piccole grandi storie che arrivano dal territorio, dal Trentino, perché senz'altro ogni piccolo angolo del mondo come il nostro ha delle storie da raccontare. E Sara, tu credo che facendo le tappe che ci hai menzionato, e mi hai appena detto che sei tornata da un viaggio, hai fatto in 7 giorni, 6 regioni, e
con i ritardi di Trenitalia che rendono quanto se vogliamo parlare di eroismo sopravvivere.
Erano 6 giorni,
esatto. Quindi immagino quante storie arrivino ai tuoi occhi e alle tue orecchie. Percepisci questa voglia di cambiamento nel piccolo, nel grande, o vedi anche tanto fumo negli occhi?
La voglia di cambiamento è forse un'espressione ormai vuota, perché il cambiamento c'è già, che lo vogliamo o no, e quindi l'unica cosa è che equilibrio troveremo in questo cambiamento che già ci riguarda tutti quanti. Io vedo molta volontà di agire nel concreto da parte delle persone, veramente di tutte le categorie, di tutte le ideologie, di tutte le età, ma vedo tanta, tanta sfiducia, senso di impotenza e rassegnazione. Vedo persone che spesso e volentieri si sentono non ascoltate, non capite, vittime di quella che è spesso un'informazione estremamente dogmatica, che regala verità a basso costo invece di fornire strumenti che permettano poi la scelta individuale e consapevole. E quindi c'è questa duplice e ambivalente dimensione: da una parte la volontà di sentirsi parte, e dall'altra la percezione che non si potrà mai esserlo parte, che non si potrà mai essere ascoltati, quindi che quello che si decide in alto in un certo senso ci verrà pioppato e ne subiremo soltanto le conseguenze senza vederne i risultati, e questo frena veramente tanto.
Interessante che la questione dell'informazione intesa come fornitura, diciamo, di strumenti. In effetti oggi viviamo nel mondo delle verità, ognuno ha la propria, no? E quindi anche la comunità scientifica su più fronti, come dire, viene bistrattata, perché c'è anche questo da dire, non solo per questioni climatiche, noi l'abbiamo visto adesso per questioni più, diciamo, sanitarie e così via. Quindi è importante questo. Il volontariato può essere uno strumento per, appunto, imparare anche ad informarsi e perché no anche a relazionarsi con le persone per arrivare a certi obiettivi, come lo vedi tu?
Senz'altro, è uno strumento per fare rete, e fare rete è una cosa estremamente importante, perché ci dà la forza di andare avanti nel quotidiano, nella fine del mondo, nella fine della giornata, no? In questi due aspetti, perché ci vuole coraggio, ci vuole fatica, perché tutti abbiamo i nostri problemi. Lo dico sempre ai ragazzi: io non mi sveglio la mattina con la voglia, l'entusiasmo di salvare il mondo, non è l'obiettivo della mia vita, no? Devo fare colazione, devo pensare che devo telefonare, cosa devo fare, cioè pensiamo,
cioè, portare i figli a scuola, cioè, ci sono tante
io non
altre
ancora
cose. Però voglio dire, no,
il problema grosso poi quando non li devi portare perché stanno a casa, perché
esatto. Però non sottovalutiamo questo, no? Di questa dimensione veramente di percorso. E il volontariato in tutte le sue forme permette di creare questa rete, permette di confrontarsi con le prospettive e permette di pensare alla realtà con tutte le sue sfaccettature, quindi esente da giudizio, no? Da quella ricerca continua di un capro espiatorio, deve essere colpa di qualcuno, no? Deve esserci, invece di responsabilità, sempre la colpa che si cerca a priori, no? E pensare che il debole e il diverso potremmo essere tutti in una certa situazione di pensiero, di origini, di idee, a prescindere, e quindi questo confronto continuo è una condizione necessaria, è una questione di giustizia climatica, di giustizia sociale, di democrazia e di efficacia di processi di cambiamento veramente attuativi, veramente a lungo termine, perché sennò c'è la rivoluzione, sennò le persone si vedono imposte queste cose dall'alto, non capiscono perché perché a pagare devono essere sempre più fragili, no? Quindi tutte queste dinamiche
Si innescano delle dinamiche che le vediamo giorno dopo giorno in questi mesi, no? Con un unico comune denominatore che è quello del Covid-19, però voglio dire, ci sono tanti altri aspetti che hanno questi elementi insiti. Facciamo una pausa, però torniamo tra brevissimo, tra pochissimo, qui con Storie Volontarie, con Sara Segantin, con Andreas Fernandez e ovviamente Piano M su Radio Dolomiti. Tra poco.
Radio Dolomiti.
Grande il panico di fronte a noi. Abbiamo bisogno di un tocco magico per dare colore alla paura intorno a noi. Coraggio a noi. la luce in fondo al tunnel, ancora lontana, ma la soluzione è dietro l'angolo. Perché nulla è scontato. Noi, solo noi ci possiamo salvare. E poi ricominciare. Noi, solo noi e il resto non conta. Solo noi supereremo. Fermo è, c'è l'aria pura tra le nuvole, la natura rinasce dopo questo via vai, mostrandoci un mondo più bello che
minuti dopo le 16 di questo bel mercoledì di fine novembre. Lou and Me, ovvero Lucia Kasslunger e Matthias Bäuerlein, che abbiamo anche conosciuto all'uscita del loro disco, questo disco nel 2020, è uscito nel periodo più nero dell'anno, ovvero il lockdown totale tra marzo e maggio, e questo brano nacque da una attività artistica a distanza tra i due artisti, appunto Lucia e Matthias, e mi piaceva l'idea, Andreas, che si chiama Solo Noi e parla di superare delle difficoltà, pur non essendo qui, non siamo eroi, cioè gente normale, gente comune, questi due ragazzi sono due bravissimi artisti, musicisti, ma fanno della buona musica, però si superano le difficoltà, e i non eroi qui vanno avanti e cercano di affrontare questioni come la giustizia climatica. Abbiamo parlato anche di cose, passatemi il termine, grosse, Sara.
Sì, 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 sì. Tra l'altro, come ho detto all'inizio, il tema degli eroi, no, va sempre preso con le pinze, va capito. Infatti a Sara adesso voglio proprio chiederle, così ci spiega, cosa vuol dire non siamo eroi? Indipendentemente dal tuo libro, cioè collegherai sicuramente il discorso, ma per te qual è il significato di questo bel titolo, tra l'altro?
Che gli eroi di martiri li possiamo lasciare nei poemi epici, che siamo in un momento storico in cui delegare la responsabilità degli eroi a dei deus ex machina che scendono e ci salvano le penne è un modo per non agire, per rimandare, per non fare. Non siamo eroi è nato anche dal momento in cui, e anzi oggi ancora, si continuano o a mitizzare o a demonizzare i giovani, no? Giovani salveranno il mondo, siete la nostra speranza, e dall'altra disadattati, disoccupati, incapaci, irresponsabili, insomma questa dimensione.
Bamboccioni.
Esatto, o l'uno o l'altra, no? Senza rendersi conto che uno giovani cosa vuol dire, perché per me giovani sono i ragazzini di 12 anni con cui vado a parlare nelle scuole, nel senso, questa dimensione sempre di relativismo in un certo senso, e che per me giovani sono tutti quelli che si pongono verso il cambiamento, vecchi sono solo quelli che non hanno il coraggio di guardare, tutti gli altri sono questa generazione, che sono tutte le generazioni pronte a mettersi in gioco a tutti i livelli. E poi perché non è una responsabilità né quella della giustizia climatica, ma neanche della giustizia sociale, che spetta solo ai giovani, esatto. Spetta anche ai giovani, ma i giovani hanno anche il diritto di vivere la loro gioventù con l'entusiasmo, con la spensieratezza anche che questo comporta, che non vuol dire sottrarsi alla responsabilità, ma riconoscere queste due dimensioni e riconoscere che senza tutte le altre generazioni i giovani non vanno da nessuna parte, perché volente o nolente la generazione al potere in questo momento storico non è la nostra.
Hai capito perché abbiamo chiamato Sara come CSV a parlare alle ragazze e ai ragazzi di Bigliez?
Beh, di sicuro, no, insomma, a parlare ci sa fare, perché stiamo qua
a spiegare bene come stanno le cose, sì. Perché a volte viviamo, no, in queste bolle, appunto, c'è un famoso saggio dell'invenzione dei giovani, e in realtà, appunto, tutti dobbiamo essere pronti al cambiamento e non dobbiamo dare la responsabilità solo alle nuove generazioni per poi in realtà prendere decisioni in tutt'altro contesto, perché succede così, no? Sì, sì. I giovani devono cambiare le cose, ma poi chi è che decide?
Decidiamo tutti, ma sicuramente le classi al potere della classe dirigente, abbiamo visto alla conferenza mondiale sul clima a Glasgow.
Eri in Scozia?
Ero là per la RAI, in questo caso, a coprire la conferenza, e ho seguito anche i negoziati politici, perché sono state date tante dichiarazioni, ma a conti fatti, no, la politica, le scelte ufficiali forse sono passate un po' sotto banco, essenzialmente non hanno risolto quei punti chiave per tenere la temperatura entro 1.5, quei 100 miliardi a transizione ai paesi poveri, la visione del piano di riduzione delle emissioni, piani nazionali, non è stata fatta in linea con 1.5, insomma l'uscita dal carbone, abbiamo visto, no, tutti i titoloni, che alla fine e anche dai fossili è stata molto molto ridotta come incisività, insomma i tre obiettivi principali non li abbiamo raggiunti, no? Peccato, è una COP che 30 anni fa sarebbe stata un successo. Peccato che da 30 anni fa siano già passati 30 anni.
Ci aspettiamo altri 30, non so cosa. Ecco. Parlando dell'adesso, no? Perché poi io il nostro tempo purtroppo qua corre, vola sempre via. Sara, tu adesso hai parlato di COP26, sei impegnata in tutta Italia, cosa farai di bello? Perché comunque io credo che una persona come te, una persona come tante altre come te che sono attive e fanno attivismo, possano essere chiaramente un modello, no? In qualche modo vieni considerata così anche, credo, dai ragazzi o anche dai meno giovani con cui vai a parlare. Questa è una prima cosa, e poi ci dici cosa fai nei prossimi giorni, quali altre regioni del mondo toccherai.
Chissà, bisognerebbe chiederlo a loro, no? Bisognerebbe chiedere a chi legge, a chi ascolta, sono loro che hanno voce in capitolo e sono i principali critici, anche costruttivi, in questo. E per i prossimi programmi, beh, senz'altro di continuare questa collaborazione veramente costruttiva con GEO, che è un programma che mi ha aperto e si è aperto alle opportunità e anche all'innovazione, quindi una crescita reciproca, andare a coprire l'attualità. Abbiamo parlato ieri della tassonomia europea, no? Di questa linea di regole sulle attività sostenibili, molto in discussione in questo momento. Parleremo di eventi, sia politici che di volontariato, quindi manifestazioni che di azioni sociali. E poi è mia intenzione, beh, girerò ancora per vari convegni, incontri, conferenze, scriverò soprattutto per sottolineare questo concetto di giustizia climatica, no? Che questa transizione ecologica non deve, non può diventare un'altra scusa di speculazioni e di sacrificare le persone in nome del profitto, perché una transizione ecologica senza il rispetto per le persone, per la loro dignità e per il loro percorso, possiamo anche lasciar perdere. Ecco, sì. Quindi è un concetto che forse si dimentica un po' troppo spesso.
Sì, sono temi che fra l'altro noi come CSV, rispetto alla sostenibilità, anche al confronto con i giovani, le giovani nelle associazioni, vogliamo portare avanti, più che altro per sensibilizzare. Prima nella pausa si diceva che appunto stiamo facendo dei ragionamenti anche rispetto a progetti che hanno a che fare con la moda, no? Con tematiche che magari interessano i ragazzi ma che non sanno cosa c'è dietro, e noi dobbiamo continuare, quindi la sensibilizzazione dal basso, a partire dai giovani, dalle scuole, resta priorità per il CSV e dovrebbe esserlo anche per chi si occupa di temi legati alla sostenibilità e soprattutto chi vuole cambiare le cose, perché se non partiamo dalle generazioni più piccole si fa molta fatica.
Una cosa che chiedo a Sara in chiusura, hai mai immaginato se non ci fosse stata Greta?
Ma sì, beh, sono le famose realtà parallele. Probabilmente, dato il momento storico, sarebbe venuta fuori qualche altra figura. Chissà. Però noi questa realtà abbiamo, questa realtà viviamo. E ne approfitto, se ho 2 secondi, per dare appuntamento a chi vuole, a chi c'è, a Bruxelles, per l'11 dicembre, la giornata mondiale della montagna, per chiedere al Parlamento europeo di riconoscere i diritti delle montagne. Siamo proprio in tema, siamo proprio in regione, quindi ne approfitto.
La radio Dolomiti, quindi questa cosa,
ricordatelo. Dopo ci mettiamo d'accordo, perché magari il giorno prima ci sentiamo e ci racconti come va a Bruxelles proprio prima di questo momento, che sarà nel mese di dicembre, appunto l'11. Intanto chiudiamo così la nostra puntata di oggi di Storie Volontarie. Grazie a Sara Seganti per essere stata con noi, grazie davvero, e Andreas Fernandez, come sempre, grazie anche a te, grazie a CSV.
A voi.
Grazie.
Noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, sempre con Piano M. A tra poco.
Storie volontarie. Storie volontarie. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Che storia!